22 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Allora, Netanyahu sapeva e non ha fatto nulla per evitare il 7 ottobre? Questo stasera è il nostro fatto del giorno all'orizzonte delle 20. Benvenuti. Avete sentito nel giornale radio poco fa, oggi un'inchiesta di Haaretz ha rivelato che l'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano che il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, stava pianificando un terremoto contro Israele. Lo avrebbe fatto in una telefonata di 45 minuti alla fine di settembre 2023, cioè 10 giorni prima del 7 ottobre. Una notizia, un'ipotesi che circola da tempo, se ne è parlato anche in corso di tutti questi ultimi 3 anni, ma che oggi ancora di più getta ombre sull'operato di Netanyahu in tutto quello che è successo, e lo fa a pochi mesi da un appuntamento importante e delicato per il suo futuro personale, ma più in generale per quello di Israele. Perché il 27 ottobre si vota per le elezioni politiche, un voto che da cui passa anche il destino stesso del premier israeliano. A tutto questo si aggiunge quello che è successo oggi, un contesto internazionale in fibrillazione dopo mesi di inerzia, possiamo dire. Gran Bretagna e altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada, hanno annunciato sanzioni contro i coloni israeliani in Cisgiordania. Nello specifico hanno messo al bando il bando commerciale delle merci prodotte nelle colonie israeliane nei territori palestinesi occupati. Una misura che ha generato, come era prevedibile, le ire di Tel Aviv, con una reazione che è destinata ad avere, lo sta già avendo, gravi ripercussioni, perché Israele ha chiuso il consolato di Londra a Gerusalemme Est e ha vietato l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Jeremy Corbyn. E dunque, quale contesto, quale nuovo scenario si sta aprendo in Israele alla luce di queste rivelazioni di Haaretz, soprattutto a poche settimane da elezioni importantissime che possono segnare il futuro prossimo del paese e nello specifico anche legato ovviamente al contesto medio orientale, a Gaza e alla Cisgiordania? Partiamo da qui, saluto il nostro primo ospite di stasera, è Francesco Battistini, inviato a Tel Aviv del Corriere della Sera. Benvenuto e grazie, Francesco.
Buonasera a voi.
Allora, partiamo dalla cronaca di queste ore, le sanzioni e i coloni, la durissima risposta di Israele. Innanzitutto ti chiediamo, verrà effettivamente chiuso il consolato britannico? E poi perché una reazione così forte a questi provvedimenti che tutto sommato sono limitati alle colonie?
Beh, il contesto è naturalmente un rapporto storico tra Israele e la Gran Bretagna che dura dall'epoca, dalla fine del mandato, quindi con l'Inghilterra, diciamo anche i tempi in cui la Gran Bretagna era nell'Unione Europea, Londra si è sempre distinta per essere il paese, diciamo, più esposto, più avanti se vogliamo, o più indietro secondo altri punti di vista, nella condanna di tutto quello che Israele faceva nei territori, sulle colonie. In particolare vorrei ricordare che prima ancora della Brexit già questo boicottaggio dei beni e dell'economia degli insediamenti era in vigore sostanzialmente, anzi proprio Londra fu, stiamo parlando di 15 anni fa, il primo paese ad applicare in maniera rigorosa, per esempio, l'indicazione della provenienza dei prodotti delle colonie per tutti i prodotti alimentari venduti nei supermercati, tutte le merci che venivano da insediamenti illegali. Allora già c'era stata una protesta molto forte, non si era arrivati alla chiusura del consolato come ora minaccia di fare Netanyahu, sulla spinta soprattutto di Ben-Gvir e di Smotrich, i suoi ministri più oltranzisti, però già allora c'era stato uno scontro molto forte che aveva riguardato sia la Gran Bretagna sia per esempio la Svezia. Altri paesi, per esempio l'Italia, erano stati invece molto più indietro in questo e non si erano accodati.
È qualcosa che torna indietro nel tempo, dunque, certo, Francesco, ma come mai, visto che abbiamo visto sanzioni limitate comunque ai coloni anche in questi ultimi mesi, perché in particolare questa iniziativa, che poi non è solo della Gran Bretagna, ma anche di Francia, Canada e certo, altri paesi, in totale sono 12, sta generando appunto questa reazione così forte che siamo abituati, certo, alle reazioni di Tel Aviv, ma in questo caso la chiusura di un consolato è forse qualcosa che ancora non avevamo visto.
Beh, non nascondiamoci che siamo appunto, come ricordato, a 50 giorni dalle elezioni, quindi questa è chiaramente anche una pressione anche europea in questo senso. Le colonie sono ormai, specie, soprattutto con quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, un argomento ineludibile nei rapporti col governo Netanyahu. È un modo questo per mettere all'angolo la coalizione nazionale religiosa di Bibi. Su questo non ci sono dubbi. Dall'altro lato è anche un'occasione, un'opportunità, diciamo, la chiusura del consolato da parte di Netanyahu per rinsaldare, diciamo, richiamare all'unità anche i micro partiti religiosi e nazionalisti che vogliono presentarsi. Proprio questa sera c'è il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali. Ecco, questi partiti che vogliono presentarsi sciolti alle elezioni, in qualche modo indebolendo la coalizione. Questa è una manovra, una mossa politica di Netanyahu per richiamare, diciamo così, all'ovvio anche gli ultranazionalisti più,
certo,
distanti.
Sì, sono tutte misure che da una parte e dall'altra vanno dunque lette in quella ottica, in quella chiave elettorale, quello che attende, che attenderà Israele tra 50 giorni, il 27 ottobre. Senti, Francesco, veniamo invece all'inchiesta di Haaretz, un'inchiesta ovviamente dalla portata gigantesca per quello che dice. Netanyahu sapeva della minaccia del 7 ottobre, ma non ha informato nessuno. Lo sapeva perché era stato informato 10 giorni prima di quello che poteva, sì, accadere. Ti chiediamo quanto sono affidabili queste rivelazioni, e soprattutto che peso stanno avendo nell'opinione pubblica israeliana.
Ma è un'inchiesta molto seria che è stata fatta da due giornalisti, in realtà un libro che si intitola I rapiti, 843 giorni di abbandono. È un libro che è in uscita in Israele, Haaretz ha pubblicato degli stralci. È un'inchiesta molto approfondita, fatta sulla base di mesi e mesi di interviste a fonti di servizi segreti, fonti governative, che confermano da più parti quello che già gli egiziani, per esempio l'intelligence egiziana, aveva detto nei mesi immediatamente successivi al 7 ottobre, cioè che ha un'alerta molto pressante, molto precisa, era arrivato allo Shin Bet, ai servizi interni di Israele, e questo nessuno sapeva se in realtà dopo questo allarme i servizi avessero realmente informato il Premier. Ora questo libro, questa inchiesta aggiunge un anello, cioè il fatto che dopo questo allarme su cui il governo aveva un po' minimizzato, c'era stato un intervento diretto dell'emiro del Presidente degli Emirati Arabi, MBZ, Mohammed bin Salman, che ha in qualche modo aveva telefonato, appunto aveva fatto questa telefonata di tre quarti d'ora direttamente a Netanyahu per metterlo sul chi va là. Ecco, questo anello naturalmente sembra chiudere la catena dei sospetti e fa diventare tutto questo quasi una certezza. Che ricaduta avrà? Al momento nessuna, perché tutti si aspetta da tempo una commissione d'inchiesta vera sui fatti del 7 ottobre, sia Bennett, sia tutti i leader, Eisenhower, tutti i leader dell'opposizione hanno ricordato che tra 50 giorni, se Netanyahu, come i sondaggi prevedono, perderà la maggioranza, la sua coalizione perderà la maggioranza che ha adesso, allora a quel punto scatterà una vera commissione d'inchiesta e probabilmente si accenderanno i fari su tante ombre che il 7 ottobre ha lasciato.
Ma è questa prospettiva avrà un peso proprio anche nelle elezioni, visto che hai citato Gadi Eisenkot, sì, che è ritenuto l'unico avversario forse di Netanyahu, ed è stato uno dei primi a commentare questa rivelazione di Haaretz.
Sì, sicuramente avrà un peso perché tutto il tema del 7 ottobre e tutto quello che è successo dopo è il tema prevalente più dell'economia, più di altro nella campagna elettorale. Ecco, ricordiamoci sempre il contesto, anche per capire quale sarà la reazione, secondo quel che mi chiedevi, cioè che l'opinione pubblica occidentale e europea guardano alle responsabilità di Netanyahu in un modo, cioè legandole soprattutto a quello che è accaduto a Gaza, alle decine di migliaia di morti fatti, e all'interno dell'opinione pubblica israeliana l'accusa a Netanyahu quella di inefficienza nella difesa del 7 ottobre. Su questo tema, mentre fino adesso Bibi poteva in qualche modo avanzare qualche istanza a difesa, ora il muro sta un po' crollando e sicuramente le opposizioni ne approfitteranno.
Francesco, ovviamente ti ringraziamo per il tempo che ci stai dedicando, inviato del Corriere della Sera a Tel Aviv. Ti chiediamo giusto un'ultima cosa su questa figura di Eisenkot, quante possibilità ha realmente e chi è, soprattutto per iniziare a capire quale profilo terrà nei confronti della questione palestinese, ma in generale come è visto nello scenario politico israeliano.
Ma Eisenkot è un militare e questo già spiega quale sarà comunque il dossier, chiamiamolo così, palestinese. Anche dopo le elezioni non ci si dovrà aspettare una rottura nella linea politica, una rottura netta, secondo me, rispetto a quello che è accaduto fino adesso. Sicuramente verranno abbassati i toni, se una vittoria sua significa, Eisenkot è un militare, come ho detto, quindi con un grande favore dell'opinione pubblica, perché in Israele tutti, i generali hanno sempre avuto una carta in più, sul piano elettorale da Rabin in poi, ma anche prima. Eisenkot è uno che, sicuramente è in grado di costruire una coalizione diversa. I sondaggi dicono però che da solo, con i suoi alleati, non può ancora raggiungere quella maggioranza necessaria e sarà costretto a chiamare, per esempio, partiti come i partiti arabi, che in questo momento l'opinione pubblica israeliana non vede affatto favorevolmente al governo. Allora, su questo difficile incastro, ricordiamo, Israele ha un sistema proporzionale puro, i partiti che hanno il 3% entrano alla Knesset e sono determinanti anche con 3 o 4 seggi nella formazione di un governo. Ecco, in questo contesto, anche per uno come lui, in caso di vittoria, sarà difficile formare una coalizione che sia di vera rottura rispetto a quello che è successo nel
Certo.
periodo di Netanyahu.
Vedremo allora che cosa accadrà in questi 50 giorni di campagna elettorale israeliana. Francesco Battistini, grazie e buon lavoro. Ti leggiamo sul Corriere della Sera.
Grazie a voi, buona serata.
Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera a Tel Aviv. Abbiamo rivolto le stesse domande sia sulle elezioni politiche in Israele, quello che ci aspetta, che sull'inchiesta di Haaretz, su quello che sapeva Netanyahu e che non avrebbe detto riguardo al 7 ottobre. Le abbiamo rivolte a Ugo Tramballi, giornalista e grande esperto di Medio Oriente, più volte corrispondente nell'area. Lo ha fatto Andrea Monti, lo ascoltiamo.
Beh, intanto i servizi degli Emirati, che sono servizi molto importanti almeno nel mondo arabo, non si sarebbero sentiti anche con i servizi israeliani, quindi non credo sia stata solo una comunicazione personale fra i due leaders. Comunque è una storia che circola, una storia, un'eventualità, una possibilità anche molto concreta che circola, è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, il suo governo di estrema destra nazional religioso, avessero comunque, sapessero, che se, cre non credo fosse molto difficile che lo sapessero, che riuscissero a saperlo, cioè sapessero di che cosa stava preparando Hamas, l'attacco che era stato organizzato. Del resto è inimmaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio la finestra numero 5 anziché quella numero 3, tutti i capi militari iraniani, e poi si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella, per esempio, di Hezbollah.
E perché non avrebbe fatto niente?
Beh, c'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo ha intenzione appunto di, ma del resto non è solo questo governo, abbastanza è una tradizione degli ultimi governi israeliani, cioè quello che a loro serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere, a loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare. E quindi serviva probabilmente quello che probabilmente stanno anche organizzando oggi, prima delle elezioni, il governo israeliano in Cisgiordania, cioè provocare una reazione, fare finta di essere vittime di un attacco palestinese per poi colpire pesantemente e probabilmente riportare anche, per esempio, le colonie smantellate da Sharon 20 anni fa. Riportare anche gli israeliani a Gaza, il rischio che stia succedendo qualcosa di simile anche oggi in Cisgiordania, provocare i palestinesi perché cerchino di organizzare una disperata terza intifada per poi intervenire e occupare tutta la Cisgiordania prima delle elezioni. In Israele non dimentichiamo che prevale Bitachon, cioè la sicurezza. Israele vive da che esiste in una dimensione di sicurezza che a volte è stata anche eccessiva rispetto al diritto effettivo di garantirsi questa sicurezza. E questa è la realtà, quindi non è assolutamente improbabile che Bibi Netanyahu sapesse. Del resto ci sono state anche molte altre prove concrete, cioè per esempio il fatto che alcune ore prima dell'attacco del 7 ottobre centinaia e centinaia di telefonini fossero di cellule fossero state attivate improvvisamente, che da giorni stessero preparando, comunque si stessero addestrando per un'offensiva, per un attacco, che gli stessi soldati, le stesse soldatesse che erano di guardia in quei giorni festivi continuavano a ripetere che c'erano movimenti strani, quindi non c'è nulla di straordinario, se vogliamo, sfortunatamente, in quello che l'emir al-Zayed ha detto a Bibi Netanyahu. Cioè tutti sono convinti che Netanyahu e comunque i vertici di questo governo sapessero della stessa cadenza. Naturalmente non pensavano che sarebbe stato un attacco così efficiente che avrebbe fatto così tante vittime, però a loro serviva un attacco per dimostrare che il palestinese è cattivo, perché tutti i palestinesi sono palestinesi cattivi e quindi vanno puniti, vanno cacciati, vanno uccisi, ethnic cleansing, quello che è nell'ideologia di questo governo.
Prima ricordavi che tra poche settimane si voterà per le elezioni nazionali. Quali sono al momento le prospettive per Netanyahu?
Sì, Eisenkot continua ad essere saldamente in vantaggio, sia pure di soli 2 o 3 seggi dei 120 della Knesset. E il problema è che, essendo Israele un sistema quello di proporzionale quasi in purezza, non basta vincere le elezioni. Cioè Eisenkot probabilmente, se le cose vanno così, ma non è detto, Bibi Netanyahu da qui ai prossimi 2 mesi tutto può accadere in Israele e nella regione circostante, però insomma anche se Eisenkot vincesse, come sembra che possa essere, sarà molto più difficile per lui creare centro-sinistra. Adesso lo vediamo anche in Italia quello che succede, no? Centro-sinistra fa più fatica a organizzare una coalizione di quanto non sia per la destra, quindi Eisenkot può vincere le elezioni, ma poi non sarà in grado rischia di non essere in grado di formare un governo, perché per fare un governo avrà bisogno di inserire i partiti arabi israeliani, cosa che probabilmente renderebbe per alcuni partiti di quella coalizione la necessità di uscire da quella coalizione, mentre invece è molto più compatta la destra, e quindi potrebbe darsi che dopo il periodo stabilito per cui uno ha diritto di cercare di formare un governo, il Presidente della Repubblica dia il mandato a Bibi Netanyahu di nuovo, e quindi Bibi Netanyahu potrebbe a 78 anni, pur non vincendo le elezioni, non è la prima volta che accade, pur non vincendo le elezioni potrebbe comunque governare di nuovo per altri 5 anni, con risultati, con effetti disastrosi per il futuro di Israele, ovviamente.
Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente, per tanti anni corrispondente dall'aria. Chiusura di questa puntata dell'Orizzonte delle 20, torniamo a parlare allora di quanto accaduto oggi a livello diplomatico, le sanzioni di Gran Bretagna e altri 11 paesi contro le colonie israeliane, contro i prodotti e le merci che arrivano dai territori occupati in Cisgiordania e la reazione molto dura di Israele. Lo facciamo con Pasquale Ferrara, ambasciatore e segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Benvenuto ambasciatore.
Buonasera a voi.
Allora, ambasciatore, che segnale hanno voluto lanciare Gran Bretagna, Francia, Canada e questi altri paesi? Come lo interpreta?
Beh, innanzitutto che finalmente si dice in modo molto chiaro, l'ha detto il ministro Miliband oggi in Parlamento, che bisogna chiamare le cose col loro nome e che si tratta di un'occupazione e l'occupazione è illegale. All'interno di questa occupazione, che di per sé già un vulnus, una violazione del diritto internazionale e anche degli accordi di Oslo, si inserisce il discorso del bando degli insediamenti promossi negli ultimi anni. Guardi, negli ultimi anni, negli ultimi 4 anni, l'amministrazione Netanyahu ha autorizzato più di tutti gli insediamenti autorizzati nei 20 anni precedenti. Quindi il tema è, se vogliamo essere seri e vogliamo parlare non in modo astratto di una soluzione a due stati, bisogna preservare questa possibilità e non essere messi di fronte ai cosiddetti fatti sul terreno, che è esattamente la strategia che sta facendo questo governo israeliano. Poi colpisce anche abbastanza la vastità di questa coalizione, no, che si è creata, quindi va dalla Spagna, il Portogallo, ma anche la Finlandia, la Danimarca, paesi molto diversi, anche con governi diversi, che però hanno convenuto sulla necessità di dare finalmente un segnale, non solo la denuncia, ma finalmente fare qualcosa di molto concreto.
Perché questa iniziativa arriva proprio adesso, con questa portata, dopo mesi di inerzia, possiamo dire così?
Ma l'ha detto molto bene ancora una volta Miliband oggi parlando in Parlamento, ha detto: noi riconosciamo che il precedente governo laburista ha fatto una cosa molto importante, cioè riconoscere lo Stato di Palestina, ma non ha fatto abbastanza. E quindi c'è questo senso di incompiutezza delle opzioni politiche che erano disponibili, che adesso questo governo sta cercando di recuperare in qualche modo. E io credo che il timing sia legato assai più a questa nuova fase del governo britannico, più che, come è stato in realtà fatto capire da alcuni critici di parte israeliana, la volontà di influenzare le elezioni in Israele. Io non credo che questo abbia alcuna influenza sul voto in Israele, ha molto invece da dire all'elettorato del partito laburista in Inghilterra, che vede finalmente realizzata una prospettiva di cui si era parlato per anni, ma non si era mai venuto a capo di nulla, come accade per esempio nell'Unione Europea, purtroppo. purtroppo. Se ne parla tanto, ma non si fa un bel nulla.
Certo, proprio questo le volevo chiedere, perché anche il nostro ospite prima di lei, Francesco Battistini, in parte legava questa iniziativa diplomatica alle elezioni che ci saranno tra 50 giorni, anche con l'idea in qualche modo di colpire così duramente le colonie israeliane, anche per dividere quella coalizione di Netanyahu che comprende appunto gli estremisti di destra ultraortodossa israeliani.
Ma io credo che la politica israeliana naturalmente è molto complessa e le possibili aggregazioni dopo le elezioni possono essere diverse, però diciamo su un punto credo che ci sia una convergenza, cioè nessuno parla della possibilità di mettere veramente fine non solo all'espansione degli insediamenti, ma anche in qualche modo di fare qualcosa per gli insediamenti illegali che già ci sono. Perderebbe immediatamente le elezioni. Quindi io credo che ci sarà una continuità, quale che sia poi il colore del governo. Quello che mi preoccupa, ripeto, è la totale assenza in questo contesto dell'Unione Europea in quanto attore politico.
Non solo l'Unione Europea, anche l'Italia non pervenuta.
L'Italia mi pare che ci siano delle dichiarazioni abbastanza anodine, ci si nasconde dietro il fatto che non c'è unanimità e si sa benissimo nell'Unione Europea, per dire queste decisioni vanno prese a livello europeo. Credo che è molto chiaro che questo non avverrà mai e credo che sia un perfetto alibi per chi non voglia fare nulla e soprattutto non voglia essere parte di questa nuova coalizione che rappresenta veramente una novità rispetto alla politica internazionale nei confronti di Israele negli ultimi anni, e questo spiega anche la reazione veemente da parte di Tel Aviv.
Ambasciatore, un'ultimissima cosa, siamo in chiusura, però anche per poi tradurre nella pratica le notizie di cui parliamo, ma che effetti hanno concretamente queste sanzioni sui prodotti israeliani, prodotti nei territori occupati? Che cosa significa e quanto fanno male?
Naturalmente, essendo Israele inserito in un contesto di economia globale, da parte israeliana si è già detto: certo, voi fermate questi beni, ma noi abbiamo un mercato globale in cui poterli collocare. Adesso, più che l'impatto diretto, che comunque può essere considerevole, perché l'Unione Europea e soprattutto poi questi paesi sono paesi che sono dei partner commerciali molto importanti per Israele, e questo può avere una qualche conseguenza. C'è un aspetto addizionale che Billy Band ha reso molto evidente nel suo discorso: noi non sanzioniamo solamente i prodotti, noi sanzioniamo anche tutta l'infrastruttura che serve a rendere realizzabili questi insediamenti, per esempio le imprese di costruzioni, per esempio chi affitta le gru, per esempio tutti quelli che forniscono assistenza di qualsiasi tipo alla costruzione stessa di questi insediamenti. Anche queste aziende, siano esse israeliane o internazionali, sono sottoposte a sanzione, quindi sono misure piuttosto serie.
Decisamente. Ambasciatore, grazie come sempre per essere stato con noi.
Grazie, buona serata a voi.
A presto. Pasquale Ferrara, ambasciatore e segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Ecco, lui finisce questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Ci aspettano 50 giorni molto intensi per la politica israeliana e quello che accadrà poi il 27 ottobre con le elezioni, per capire se l'era Netanyahu è finita qui oppure no. Noi ci fermiamo però per stasera, l'Orizzonte delle 20 e l'Orizzonte tornano domani a partire dalle 18. Ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiera.